Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Accogliamo ogni giorno nella Santa Eucaristia il dono del Regno. Attraverso di essa noi regniamo con Cristo, partecipando in modo misterioso, in anticipo, alla sua vita divina, alla vita del risorto. Per questo, anche con più fiducia ancora, fidiamo alla misericordia di Dio tutta la nostra vita.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 5, versetti del 6 al termine. Poi vidi, in mezzo al trono circondato dai quattro esseri viventi e davanti agli anziani, un agnello in piedi, come immolato, aveva sette corna e sette occhi, i quali sono i sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. Giunse e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. E quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e coppe d'oro corme di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un canto nuovo. Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e hai fatto di loro per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra. E vidi e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero erano miriadi di miriadi e migliaia di migliaia, e dicevano a gran voce: l'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Tutte le creature del cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, uditi e dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello, onore, lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano: Amen. E gli anziani si prostrarono in adorazione. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Siamo nella visione iniziale che apre tutto il resto dell'Apocalisse fino al capitolo 22. E nel versetto, nel capitolo 5, al versetto 5, abbiamo ascoltato già ieri quello che potremmo chiamare la buona notizia del Vangelo, qui espresso da uno degli anziani: ha vinto il leone della tribù di Giuda e adesso si vede e viene descritta la, in forma di liturgia, il contenuto di questa, o le conseguenze di questa vittoria.
Questo brano è pieno di parole che colpiscono. Intanto all'inizio questo agnello che è in piedi ed è come immolato. In piedi può far pensare a un essere trionfante, ma nello stesso tempo è immolato, è ucciso, e allora così viene da pensare a Cristo morto e risorto. e poi che ha questi sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. C'è sempre questo collegamento con la terra, che poi si vede anche, cioè vedevo, pensavo di vedere anche sotto, quando dice che i quattro esseri viventi, i 24 anziani, hanno ciascuno una cetra e coppe d'oro. Li avevamo visti prima, i 24 anziani che lanciavano le corone al Signore, a Dio, riconoscendolo Dio, e qui invece hanno la cetra e coppe d'oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi. Anche questa è una cosa appunto che collega il cielo alla terra. Ecco, è molto bello questo colmo di profumi. Le preghiere dei santi sono il profumo che sale a Dio. E poi questo giunse e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Anche questo è Dio che ha il libro, però lui lo prende, e lui sarà quello che lo aprirà, che lo renderà leggibile e comprensibile, ecco. E anche questo è molto bello, perché fa pensare a Cristo, mediatore, intermediario, redentore, ecco. E poi il canto nuovo, ecco, lui ha fatto una nuova creazione, e il canto è un canto nuovo. Quante volte lo cantiamo anche noi, c'è un nuovo cantico, quando mi fermo qui, perché sarebbe da andare avanti. Intanto la degnità, questo è degno, la degnità che...
Sembrerebbe della preghiera dei santi non possa giungere al Signore se non attraverso questo gioco di rimando, in qualche maniera, perché qui continua a dire, non leggo più sul libro così piccolo, ma vengono passate la coppa con le preghiere, viene passata e con l'anello, cioè tutti i versetti seguenti fanno un misto delle creature che sono sulla terra e nel cielo, ed è da questo misto che viene fuori la preghiera, la lettura del libro e la preghiera. Cioè, mi pare che ci fosse una partecipazione più larga di quella del santo o del santone che riesce a raggiungere con la sua preghiera Dio. Mi pareva che ci fosse una circolazione che senza di questa non è una preghiera, insomma, non è, non so se si è capito quel che volevo dire.
Io mi ero chiesto cos'è che esprimeva questo cantico qua, perché appunto tutta la visione complessivamente dice un grande inno, dice l'unità del creato, e appunto, e poi tanti particolari, veramente continuamente ogni versetto si sente che è pieno di significati. Però al versetto 9 dice anche che cos'è questo canto nuovo, e il canto nuovo è all'agnello, dicendone la dignità di aprire i sigilli, perché era questo il punto dove mi ero fermato, perché ha acquistato il per Dio il popolo, e perché è stato immolato e ha riscattato per Dio uomini di ogni tribù, lingua o nazione. Allora mi pare che lui è degno di aprire i sigilli, di poter quindi dare accesso al contenuto del libro, che appunto penso sempre sia la volontà di Dio nel suo svolgersi nella storia. E ne esce una si rende chiara, si rende, si svela questa volontà di bene, perché lui ha, mediante la sua morte, riscattato tutto il mondo, perché in questa insistenza ogni tribù, lingua, popolo, nazione, mi sembra evidente che voglia dire la totalità. E dunque questo atto qua, questa immolazione, mi sembra che sia messa al centro. Però poi dice anche che li ha costituiti sacerdoti e regno, cioè è un'operazione molto ampia, mi sembra, quella che viene descritta. E tutta questa operazione fatta dall'agnello è quella che lo rende, lo mostra veramente colui che è degno di aprire i sigilli. Cioè, io mi chiedevo se è giusto interpretare così, cioè che cos'è che svela il mistero totale di Dio? Non solo la morte e la risurrezione di Cristo, ma l'atto stesso, diciamo, la potenza di questa morte e risurrezione, perché è una morte e risurrezione che non è un fatto personale, ma redime redime tutti e costituisce sacerdoti e re, cioè questo momento specifico della storia sembrerebbe quello che dà senso poi a vicenda degli uomini sulla terra in tutti i tempi.
Allora dico ancora un'altra piccola cosa. Negli ultimi versetti, i versetti 13 e 14, c'è una liturgia, non dico rovesciata, però è diversa da quella che avevamo visto nel capitolo 4. Là si svolgeva tutto nel cielo, nel paradiso, non so come chiamarlo, e c'erano gli esseri, i quattro esseri viventi e i 24 miliardi che cantavano, no? Dolore, gloria e potenza. E qui invece sono, al versetto 13 dice, tutte le creature nel cielo, sulla terra, sottoterra e nel mare, tutti gli esseri che vi si trovavano dicevano lode, onore, gloria e potenza. Quindi c'è una liturgia che si svolge anche sulla terra, c'è una risposta anche da parte delle creature che sono sulla terra, e addirittura i quattro esseri viventi rispondono amen, rispondono a questo canto di tutte le creature, loro rispondono amen, e gli anziani si prostrano in adorazione. Cioè è una cosa che prende molto, ecco, vedere che siamo coinvolti anche tutti noi.
Sembra molto importante il fatto che si dica che ha vinto colui che è morto, ha vinto chi è stato immolato, colui che si è lasciato immolare. E questa è proprio una cerimonia di intronizzazione.
Corrispondenza nel versetto 4:11, dove si loda, dove appunto si dice che gli anziani gettano le loro corone. Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza per la creazione. E il versetto di oggi, dove si dice che l'agnello è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione, agnello che è stato immolato. Quindi appunto c'è, mi sembra che ci sia, ci sono le due grandi opere, l'opera della creazione, appunto l'opera della redenzione attraverso l'immolazione dell'agnello. E appunto poi tutto il creato si unisce in questa lode a colui che siede sul trono e all'agnello, e danno a loro appunto questa stessa lode.
Mi sembra, stavo riflettendo sul fatto che mi richiama questa scena liturgica, non so se è una scena liturgica, una visione di eventi, direi, perché è focalizzata sul momento in cui l'agnello, qui si dicono i titoli, con le qualità, prende il libro, versetto 7, venne prese dalla destra di colui che è seduto sul trono. Quando prese il libro, allora tutti si prostrano. Mi sembra indicare un evento. E a me richiama, anche se vedo che non lo mettono, a me richiama la scena descritta da Daniele, al capitolo 7, versetti 13-14. Anche se il contenuto può apparire, qui si parla del libro, ma non si parla di nessun libro. Si dice che venne, qui lo vedi in mezzo al trono, prima sembra che le cose non siano così facili da rappresentarsi, da non corrispondono. Quando comunque descrive degli eventi, dice che venne, prese, e quando prese il libro, qui si descrive poi, ecco la tutti si prostrano, eccetera. Daniele viene presentato il figlio dell'uomo, colui che siede sul trono, l'anziano dei giorni, e gli consegna ogni onore, gloria, potenza, eccetera, il regno. Tutti i regni della terra lo serviranno. Il regno di Dio, che Dio è il re, viene dato al figlio dell'uomo. Qui questo libro contiene il regno, probabilmente, non so. C'è una vicinanza, comunque quando prende il libro è in grado di aprirlo, è in grado di comunicare a questo punto la vita divina di Dio, il suo regno, agli uomini. A me suggerisce questa scena, e sono richiamate le conseguenze per coloro che egli costituisce come regno, dice il versetto 10, e come sacerdoti, che sono le caratteristiche tipiche di Israele, tradotte in questo modo qui, hai fatto di loro, mediante il tuo sacrificio, quello del centro, per questo l'agnello sta al centro dell'Apocalisse, è il titolo dato a Gesù, senza paragoni, più frequentemente ricordato nell'Apocalisse, credo una trentina di volte, e le conseguenze qui sono che costituisce un regno, in questo caso vuol dire, come nell'Esodo, vuol dire coloro su cui Dio regna davvero, un regno, sacerdoti, e regneranno sopra la terra. Anche questo è significativo. Non dice ancora regneranno per i secoli dei secoli. Questo lo dice al capitolo 22, versetto 5, le Bibbie lo riportano. È utile confrontare. È molto esatto, le espressioni del leggente sono molto precise. Regneranno sulla terra. Il capitolo 20, versetto 6, si parla del regno dei mille anni. Nel capitolo primo, mi ha già letto, versetto 9, Giovanni dice: sono partecipe, vostro fratello partecipe nel regno e nella tribolazione, eccetera. No? non solo nel regno, fin da adesso. Qui si descrive cioè non tutta l'umanità, non mi pare ancora, anche se si descrive che questo, si dice che questo regno è fatto da membri che vengono da ogni popolo, nazione, eccetera. Non è ancora il regno definitivo per i secoli dei secoli, naturalmente c'è un rapporto fra i due, non sono due regni diversi, questo è un inizio, un anticipo sulla terra. Sulla terra è la conseguenza, è la prima conseguenza già attuale, mi sembra qui, ecco, già attuale del sacrificio dell'agnello. L'ultima cosa che va ricordato, ovviamente, per esempio, insomma, volevo sottolineare quello che dice tutta la creazione, versetto 13, Isaia 45, noi lo diciamo anche nelle lodi, è il fondamento, si piega ogni ginocchio del cielo sulla terra e sottoterra, è il fondamento su cui è costruito l'inno dei Filippesi, come noto, la seconda parte dei Filippesi è costruito su Isaia 45, in cui, attribuendolo a Gesù, con cui l'Apostolo dice che davanti a lui si pieghi ogni ginocchio, eccetera. E anche qui mi sembra molto importante questo, tutta la creazione, tutta l'umanità, dal cielo, sulla terra e sottoterra. Ecco, la cosa importante qui del versetto 13 è l'adorazione di Gesù. Adorazione di Gesù. E questa è una cosa enorme. Non lo troviamo solo qui, qui lo troviamo rappresentato. È l'adorazione per l'Apocalisse, che su questo è veramente, diciamo, tutto il Nuovo Testamento, ma è veramente, potremmo dire, noi diremmo con un linguaggio inadeguato e vecchio, veramente antico testamentario, ma non è giusto, è veramente, fino in fondo, afferma il monoteismo biblico. L'Apocalisse su questo è, ma direi tutto il Nuovo Testamento, è estremamente significativo questo. Solo Dio può essere adorato. E tutta l'Apocalisse si gioca proprio su questo. L'adorazione della bestia. Cioè il problema è sottrarre le genti dall'adorazione della bestia, del potere, all'adorazione dell'unico Dio. Questo è il grande problema di tutta la Bibbia. E qui è l'adorazione di Gesù. E vediamo com'è espresso. Questo è il modo in cui l'autore dell'Apocalisse include, perché non sono due dei, Gesù chiaramente è un uomo, è chiaro che è un uomo, non ha bisogno di dirlo, a colui che siede sul trono e all'agnello, ogni onore, sono associati, hanno fatto due dei, è il modo di dire, è il modo per includere Gesù nell'adorazione dell'unico Dio, è identificato con Dio. E nello stesso tempo sono due. Questo è il modo, direi, del Nuovo Testamento di operare l'inclusione di Gesù nel mondo, in Dio, e mantenere contemporaneamente la realtà di Gesù così com'è. Come l'Apostolo Tommaso, essendo mio Signore e mio Dio, a Gesù conosciamo in Lui la presenza dell'unico Dio. Nel suo nome preghiamo dicendo ascolta.